chiaramente i dolori, doloretti, sono all'ordine del giorno per chi si allena tanto. Probabilmente dovrò tenere ancora alto volume per un po'. Sto nell'ultima settimana di estensiva, poi faccio una settimana di scarico la prossima, poi comincio l'intensiva dopo. Comunque suddividerò il lavoro. Abbiamo deciso con Antonio di non fare immediatamente gear in ottica dei War Games, cioè ci sono delle tappe importanti prima. C'ho il campionato italiano Raw a maggio, sì, a marzo, scusami. E quindi prepariamo prima quello, cerchiamo di aumentare un po' il motore Raw, in modo che comunque vuoi o non vuoi, se prendi Kili Raw, Gear, comunque qualcosina in più ti ritrovi, insomma, non tanto sulla panca che è molto tecnica, devi usare la maglia, ma insomma su squat e stacco, se c'hai più motore Raw, alla fine c'è pure più motore Gear, c'è poco da fare. Quello è. Quindi ci concentriamo tutto sul Raw fino a marzo e poi cominciamo a mettere corpetti anche in ottica di un eventuale europeo a maggio Gear, che non sono ancora uscite le convocazioni, però mi farebbe piacere fare prima dei War Games, spero, vediamo quello che succede, insomma, come test, anche come test e soprattutto per tirare, cioè perché comunque l'europeo per me è importante. E sono gare a livello europeo che posso giocarmi delle medaglie, quindi per me a livello di curriculum forse è più importante un europeo piuttosto che un mondiale o World Games. Nonostante uno metta nel curriculum qualificata World Games, è una cosa talmente storica che abbiamo in due maschi praticamente. Io e Claudio Ardini nell'89 erano 23 anni che un italiano non riusciva a qualificarsi. Quindi, essendo una cosa storica, chiaramente nel curriculum è importante, però a livello di medaglie, io so già che è praticamente impossibile arrivare tra i primi tre World Games, considerando il livello, cioè lì è l'elite dell'elite dell'elite. Quindi, piuttosto, forse preferisco prendere una medaglia all'europeo, dove so che mi posso giocare, insomma, il podio me lo posso giocare, se non altro, insomma, vediamo. Quello è. Ognuno deve conoscere i propri limiti nell'arco comunque dell'anno, cioè non posso dirti io vado ai War Games per vincere, è una cosa talmente improbabile che no, vado ai War Games, è già una cosa storica, sono contentissimo, sarà un'esperienza fighissima. Comunque quando tornerò dall'America sarò tra virgolette un atleta nuovo, nel senso che nel bagaglio personale ti porti veramente tanto dentro anche dopo il mondiale che ho fatto a novembre, ti rendi conto di come sei piccolo in Italia in confronto a quello che realmente succede nel resto del mondo. Cioè, vedi come si riscaldano magari altre nazioni, quello che fanno altre nazioni, come gestiscono la gara altre nazioni, vedi cose strane che non hai mai visto, vedi come scotta quell'atleta che a te sembra strano, e poi ripensandoci a freddo, comincio a dire: ma perché faceva quella cosa piuttosto che quello che faccio? Cioè, comunque, lì stai parlando di atleti. Al mondiale non ci sono atleti scarsi, ok? Partiamo da questo presupposto. Anche l'ultimo che arriva al mondiale, l'ultimo che arriva ai World Games, comunque scarso non è per stare lì. E quindi ti rendi conto della diversità che c'è proprio nell'approccio della gara, nell'approccio del riscaldamento, tra nazione e nazione. Cioè, i giapponesi, per assurdo, fanno delle alzate totalmente surreali, stranissime, che tu dici le vedi in Italia, ma c'hai, ma magari nella mia mente c'è qualcosa di sbagliato. Poi li vedi in gara, magari col corpetto, e fanno uno squat, uno stacco. C'era un giapponese, mi pare forse uno della 66, non ricordo, o 74, faceva uno stacco sumo, iper in estensione a livello lombare, cioè proprio ipersteso, ma tantissimo. Teoricamente è sbagliato, la schiena deve essere neutra, la colonna. Invece lui totalmente in iperestensione, raw, te dici, va, è una roba strana. Poi quando si mette il corpetto fa i chili veri, cioè faceva i chili veri. E poi alla fine quella roba lì permetteva di probabilmente stare aperto in pancia, lì poi devi stare attento. Devi stare attento anche a quello che succede sotto, insomma, piedi, ginocchia, anca. Evidentemente sta roba poi era funzionale su di lui. C'hanno tutte queste tecniche strane anche sulla panca. Insomma, se, la presa giapponese, no? Tutte queste idee strane che da fuori ti sembrano assurde, poi li vedi lì in gara, dici, cavolo, così stupidi non saranno questi per fare queste cose. E ti porti dentro, quando torni in Italia, tutto questo bagaglio personale che fa tanto, secondo me, fa veramente tanto. Al di là dell'esperienza in sé, cioè quindi l'atmosfera, le cose, gli arbitri, è totalmente diverso dall'Italia, perché molto spesso si dice, quando vai lì, vabbè, è una gara, pensa che stai a casa, fai un test a casa, fai un test in Italia, solo che stai da un'altra parte. È vero che a un certo punto, nel senso che comunque un minimo di pressione in più ce l'hai. E poi, ecco, quando torni a gareggiare magari in Italia, questa cosa te la porti dietro. Per questo io sono sempre favorevole al far gareggiare gli atleti più possibile, soprattutto giovani. Cioè, un atleta sub junior non può fare due gare l'anno. Un atleta sub junior per me deve fare 10, 15 gare l'anno. Perché dopo ogni gara ti porti dentro un'esperienza che prima non avevi. E più sei giovane, più ne devi fare di esperienza, chiaramente, come tutte le cose, no? Questo è il piccolo resoconto del Mondiale, War Games, eccetera. Tra l'altro, sta cosa dei War Games, spero che faccia aprire gli occhi a molti sulle categorie minori, nel senso che, beh, tu sai un po' la mia storia nel powerlifting, no? Sono comunque 5 anni, mi sono saltati diversi europei, l'ultimo, vabbè, per il Covid, purtroppo non è stata colpa mia, però molto spesso, anche da fuori, quindi non parlo solo per la questione convocazioni, si tende sempre a valutare solamente il punteggio che prima era Wilks, poi PF, poi si chiamerà Pinco Pallino, insomma, qualsiasi punteggio è che, per chi non lo sa, è il rapporto peso corporeo, peso sollevato, no? E si guarda sempre solo sto punteggio, non considerando il fatto che magari ha vantaggi o svantaggi alcune categorie, come Wilks magari avvantaggiava le categorie estreme, l'IPF, il punteggio IPF, devi essere veramente scemo per non accorgerti che svantaggia le categorie piccole e le categorie grandi. Cioè, il punteggio IPF avvantaggia dai 74 ai 93. Solo uno stolto che non ha mai fatto pesi non se ne rende conto, giusto? Quindi ogni volta uno guarda sempre quelle categorie, perché fortunatamente in Italia noi abbiamo degli atleti fortissimi, dalla 74 alla 105, no? Però se ci fai caso, poi in 59, 66 e anche più 120, anche per questione convocazioni, molto spesso gli atleti non vengono non considerati, però, dato che il punteggio IPF sicuramente è più basso, si tende sempre a vedere le categorie centrali. Però fai conto che se io non fossi arrivato quarto al mondiale, non mi avessero portato al mondiale, adesso l'Italia World Games stava con due atlete, no, con tre. Perché chiaramente è successa una cosa storica, non era mai successo che tre atleti andassero ai World Games. Ma se uno della 59 non avesse gareggiato al mondiale, questa cosa non sarebbe mai successa. Se guardassimo solamente le categorie centrali, capito? E questa cosa, secondo me, è molto, molto importante e deve far capire che esistono all'interno di ogni categoria dei livelli e delle competizioni totalmente diverse. Cioè, non bisogna, secondo me, lasciare a casa e non dare la possibilità di fare esperienza ad atleti fortissimi che fanno 95-100 DPF in categorie centrali, perché è giusto che vadano, so, fanno dei... Come non è giusto, secondo me, lasciare a casa degli atleti che potrebbero fare medaglia, potrebbero prendere, appunto, so, ti faccio l'esempio, la convocazione dei World Games, piuttosto che delle medaglie in categorie minori. Perché comunque, effettivamente, poi, quando un italiano, a prescindere dalla squadra, da quello che è, prende la medaglia, siamo tutti contenti. Penso, no? Presumo. Alla fine, quando stai fuori, si tifa Italia, a prescindere se uno ti può stare più o meno simpatico, più o meno antipatico. Quindi spero che questa cosa, insomma, sia di rilevanza, insomma, sia rilevante, ecco.
Assolutamente. Direi una cosa, che già sul fatto di andare in Italia, cioè l'Italia, andare a partecipare in un campionato così, già anche solo per il PL italiano in generale, ne guadagniamo un po' tutti, perché prendiamo un po' di coscienza anche chi forse non è proprio dentro al PL. Il fatto di far parlare l'Italia, di far parlare il fatto di convocarsi a Eurogames, secondo me ne gioveranno un po' tutti, sia chi ci
Il
va.
movimento.
Esatto. In sé per sé il powerlifting italiano cresce. A dirti la verità, non lo sapevo questa cosa, cioè sapevo che come funziona il fatto dei punti, nella giungla non ci sono i vari Wilks e tutte le cose varie, fino a lì ci siamo.
Vabbè,
Spero
queste sono stupidaggini goliardiche, insomma, dai. Solo
che
un
si sentano
fesso
dire da un
potrebbe dire
bel
una
po'.
cosa del... Ma dai, sì, ma... Uno senza cervello dice una cosa del genere, ma poi in realtà uno ci scherza sopra, no? Perché io pure posso dire, nella giungla non ci sono Wilks fino a un certo punto, perché poi se tu non consideri le categorie minori, ripeto, c'avevi due atleti ai World Games. E
E a dirti
Carola e
la verità,
Francesca sono fortissimi.
sì, ma a dirti la verità pensavo che ipoteticamente l'europeo convocassero il primo classificato della meno 59, il primo classificato ipoteticamente della meno 64.
Magari funzionasse così, magari funzionasse così. No, praticamente ci... Allora, da parte di noi atleti, sicuramente farebbe comodo, ma un po' a tutti, secondo me, anche la federazione, avere dei criteri oggettivi di convocazione. Poi alla fine lo dec... c'è una commissione comunque che decide le convocazioni, non è che vengono fatte a caso. Semplicemente vengono sicuramente valutati in ottica di assoluto IPF e in ottica di affiliazione alla federazione, nel senso se tu hai fatto tante gare in federazione comunque vieni visto in un certo modo, se tu hai fatto solamente una gara in un altro. Come anche tra virgolette giusto che sia perché devi fare esperienza. Il discorso che facevo prima, più esperienza fai, più quando vai all'estero, cioè comunque te la ritrovi. Se tu hai fatto una gara e poi vai all'estero, è diverso rispetto a se tu magari hai fatto quattro gare in Italia, hai vinto quattro gare e vai all'estero, c'è una consapevolezza diversa di come funziona la pedana, ok? Quindi quello ci sta. Però sarebbe bello, secondo me, da atleta parlo personalmente, se, che ne so, ipoteticamente ti dicessero per andare in 59 all'europeo servono boh, 550 kg di totale, sto sparando a caso, 550, tu sai che 5,50 e mezzo non ci vai, 5,49 non ci vai. Cioè, non, alla fine funzionerebbe un po' come l'atletica, il nuoto. Cioè, nuoto, tocchi, hai fatto il tempo, vai a fare le Olimpiadi, non hai fatto il tempo, non vai a fare le Olimpiadi. Cioè, alla fine nessuno potrebbe di niente. Invece, e sarebbe secondo me meglio un po' per tutti, forse. Il problema qual è? Che è molto difficile trovare poi dei criteri oggettivi, cioè in questo caso io lo so che è difficile, però sarebbe secondo me molto utile, o comunque sarebbe utile considerare sia le categorie centrali sia insomma quelle un po' più estreme, perché poi alla fine, visto, quando vai fuori anche le categorie più basse possono giocarsi delle medaglie, e comunque l'Italia nel ranking insomma fa comodo, anzi ne giovano un po' tutti. Ecco, come dicevi, dei War Games, giova il movimento in Italia perché comunque, essendo una cosa storica, poi i War Games vengono trasmessi su Eurosport. Quindi in realtà puoi anche vederli in televisione, live. Ha sicuramente una... Insomma, è qualcosa di rilevante. Dopo le per chi non lo sa, dopo le Olimpiadi ci sono i War Games. Cioè, i War Games sono le Olimpiadi degli sport non olimpici. Non c'è solo il powerlifting, c'è il karate, il jiu-jitsu, powerlifting, bowling, ci stanno un sacco... Ah, salvamento, nuoto pinnato, ci stanno un sacco di altri... Sono 34 sport, se non erro, e tipo 4.000 atleti che gareggiano lì... Ed è una cosa fighissima, funziona uguale, villaggio olimpico, cerimonia d'apertura, cerimonia... Quindi è qualcosa di totalmente storico. Ogni 4 anni ci sono i World Games e andare lì, l'Italia, con tre atleti, che non era mai successo, fino ad ora c'era riuscita solamente Antonietta Orsini ad andare, però ecco, era l'unica donna che riusciva sempre a qualificarsi per i World Games. Perché poi molti non lo sanno, ma dicono, ma come funziona... come funzionano le qualifiche dei World Games? Perché pensavano che la facesse la FPL. I nominativi dei World Games non li dà la FPL, li fa l'IPF, proprio la Federazione Internazionale del Powerlifting, in base a dei criteri più o meno oggettivi che puoi trovare tranquillamente sul sito, dove appunto tengono sicuramente in considerazione l'ultimo mondiale. I primi tre vanno di diritto e poi gli altri vengono ripescati a secondo dei punteggi IPF e GL, che è quello di adesso, insomma. E io sono stato appunto ripescato con sto punteggio, essendo arrivato quarto al mondiale. Io già lo, cioè, non è che già lo sapevo, ce lo immaginavamo con Antonio, gli altri, però sai com'è, poi alla fine stai sempre zitto perché appena parli c'è qualcuno che te la tira subito. Allora stavamo zitti, però in realtà ci speravamo, sì, cioè, non è che ci speravamo, ma a fare due conti alla fine stavo dentro. E così fortunatamente è stato. Quindi è una cosa storica per noi e per tutti quelli che lavorano tra allenatori, squadra, perché comunque ricordiamoci che il powerlifting, cioè, non è uno sport insomma individuale. Molti dicono, ma in gara stai da solo. No, soprattutto poi nel gear non è così. C'è bisogno di un appoggio di una squadra, dell'allenatore, di una federazione che comunque supporti. Alla fine noi abbiamo il Pala FPL come palazzetto, che è una delle strutture più belle, secondo me, in Europa. Non dico nel mondo, perché il mondo l'ho visitato poco, quasi niente. Non so, probabilmente i World Games saranno pure meglio, però vabbè. Però ecco, una struttura come il Pala FPL non la vedi da molte parti, con tutti quei rack, tutte quelle, insomma, so, tu non ci sei mai stato. È una cosa veramente, veramente bella, suggestivo da atleta e anche per tutti quelli che lavorano poi nella Federazione Italiana. Quindi poi alla fine è un risultato storico per tutti. Ed è bello per questo.
Sì, assolutamente. Diciamo, facciamo una piccola premessa. Per qualificarsi a World Games, i World Games si fanno di powerlifting, correggimi se sbaglio, ma solo gear, cioè non c'è il raw ai World Games.
Solo gear, solo gear.
Quindi non lo so se funziona così, mi pare che all'europeo tu devi fare una gara prima per essere convocato all'europeo successivo. Quindi tu ti convochi all'europeo, poi c'è una gara che è l'italiano a metà e poi hai l'europeo successivamente dopo. Se non fai la gara di metà, che è quello che è successo a te, poi non puoi andare all'europeo nonostante fossi qualificato.
Sì,
Stessa
no,
cosa.
aspetta, 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 aspetta. Dici come funziona con le convocazioni in
Sì.
federazione? Allora, praticamente, che ne so, adesso abbiamo fatto la Coppa Italia, no? A dicembre. Ti dico nel gear, ma alla fine funziona nel RAW anche così, io faccio tutte e due, quindi funziona così. Praticamente, fai la gara, mi convocano all'Europeo Gear che c'è a maggio, ok? Mi convocano all'Europeo a maggio e ti dicono obbligo per i ragazzi che sono stati convocati di partecipare alla prossima gara nazionale, ok? E quindi, che ne so, la prossima gara nazionale è aprile, il campionato italiano, fai conto. Tu devi partecipare, però non è, cioè, se tu non partecipi perché, che ne so, ti rompi una gamba, c'è il Covid, cioè, alla fine può capitare,
Certo.
non è che poi non ti portano più all'Europeo, chiaramente, soprattutto se sei un atleta che, cioè, tipo me, se dovesse capitare che non vado all'italiano, cioè ho fatto 3.000 gare, non è che poi non ti portano, se ci sono delle motivazioni utili. Però ecco, c'hai questo obbligo da parte della federazione di partecipare anche a gare nazionali, questo sì. Poi ecco, capitò nel 2020 che io non ho fatto i campionati italiani RAW perché i miei avevano il Covid, entrambi, quindi io sono dovuto stare in quarantena proprio quella settimana lì di ottobre. Non so più dove andare, quindi poi quando fanno le convocazioni per il Mondiale RAW, faccio esempio, è chiaramente se non hai gareggiato, tu ti puoi pure chiamare Carola Garra o Cometti, insomma, alla fine se non gareggi non ti portano. Beh, forse magari ho fatto degli esempi estremi, perché atleti realmente, realmente forti magari li porterebbero uguale. Cioè Carola non puoi non portarla, per esempio, al Mondiale, insomma. Poi se lei rifiuta, quello è un altro discorso. Però ecco, per me personalmente potrebbe anche non gareggiare più, la porterei comunque, anche da deallenata. Però ecco, è un caso abbastanza estremo, ecco.
tre convocati ai World Games siete tutti e tre della stessa palestra? Seguite le stesse.
Sì, tutti e tre seguiti da Antonio, infatti questa cosa è parecchio assurda, sa del surreale proprio, sì.
Sì, perché
Non,
Carola
allora,
comunque ci si aspetta. Da Carola ha vinto l'ultimo, quindi Gear.
mondiale,
Sì, quindi
sì.
ci sta. Però tutti e tre essere da convocati particolari.
È particolare, assolutamente, anche perché è una cosa che non succedeva da anni. Masco era 23 anni che nessun uomo riusciva a qualificarsi, ma soprattutto non era mai successo che due atleti, se non tre, venissero qualificati, fossero qualificati per i Games. Figurati tre atleti seguiti da uno stesso allenatore, praticamente una cosa impossibile. Perché io e Carola ci alleniamo insieme praticamente lì in Barbell. E Francesca è di Milano, quindi comunque si allena a Milano. Però gareggia, si allena con Antonio, gareggia con Antonio, per Antonio, con noi, e ogni tanto scende, in preparazione scende, quindi ci facciamo, non so, il venerdì o il sabato degli allenamenti tutti insieme, siamo noi tre più, che ne so, Francesco, che è ragazzo di Carola, Cimini, con cui lui gareggiava, era molto forte, è molto forte, e per quello torno sempre a dire l'importanza della squadra, cioè magari ci può essere lui, Anthony, Cusano, tutti noi comunque che siamo della Barbell, della Lazio, della Barbell, come la vuoi chiamare, insomma, e ci facciamo gruppo a vicenda, ci sosteniamo a vicenda e siamo alla fine tutti atleti che ne sanno di pesi, cioè quando tu vai a fare uno squat pesante Gear, tu non puoi stare da solo. Cioè, devi avere gente che sa quello che stai facendo e gente che sa come riprenderti. E ti devi fidare. Cioè, quando vai a fare uno squat al 90-95% gear, faccio esempio quando stai in preparazione vicino alle gare, insomma, qualche settimana prima, devi essere circondato da gente di cui ti fidi, perché sennò è un problema. Quindi questo per me conta, ma anche nel row, perché poi alla fine uno dice, il gear è uno sport di squadra, no, non è vero, anche il row, perché comunque te devi sostenere, stai lì, un conto è stare sempre da solo in palestra, un conto è allenarti con altra gente molto forte, che ha degli obiettivi, che vedi che sta lì, si impegna, tu magari becchi la giornata che non ti va di allenarti, che sei un po' più stanco, può capitare, eh. Motivato, perché poi la gente pensa che a noi che gareggiamo a livello internazionale vada sempre di allenare. No, non è così. Capitano delle giornate dove sei più stanco, però ecco, vado in barbell che sto stanco, un po' demotivato, vedo Carola che fa 140 di panca, dico, o me do una svegliata, o me do una svegliata, o me ne torno a casa, capisci? Quindi quello secondo me fa molto
Sì,
l'ambiente, no? L'ambiente fa tanto.
ne parlavo proprio stamattina con una persona lì in palestra. Dicevo proprio questa cosa, che l'allenarsi da soli è bello, non ti devi alternare con nessuno fino a quando lo fai così a passatempo, però soprattutto per chi lo fa powerlifting agonistico, perché ha intenzione di gareggiare, allenarsi da solo secondo me è una cosa da evitare, soprattutto perché non ti viene neanche di spingerti oltre, perché comunque sai che essendo da solo rischi anche a row, rischi un po'. Quindi
No, no, rischi di farti male proprio.
sì, tendi a essere sempre un po' sotto, ogni volta a tirare un massimale quando sei da solo è un problema. E anche nonostante, come dicevi tu, c'è la palestra piena ipoteticamente, ma se non c'è nessuno che ti sa dare una mano reale, forse è meglio che si stanno fermi perché potrebbero fare altri danni.
Faccio
Ipoteticamente.
esempio, se uno in palestra ti tocca il bilanciere perché ha paura, no? Magari stai grindando tantissimo uno squat, basta che uno ti tocca da una parte. Finito, fai peggio. Quindi poi chi fa assistenza deve capire quando è il momento di riprendere. Cioè, se il bilanciere si abbassa, lo prendi subito, immediatamente, chiaramente. Altrimenti non lo devi toccare. Anche se lui sta lì morendo, devi lasciarlo lì. Perché poi se uno lo tocca e l'altro no, è finita. Un esempio banale come possono essere molti altri, ecco. Quindi per quello dico, magari quando io in assistenza ho Francesco, Anthony, Cernigliaro, Carola, piuttosto che Parrello, cioè Antonio, comunque siamo tutta gente, Alfredo Orsini, cioè siamo tutta gente che ne sa, che sa fare i pesi. Quindi quello per me conta tanto.
Sì, no,
Conta tanto.
secondo me in una preparazione fa anche la differenza.
Sì, sì,
Io
sì, sì.
ho ora quasi un anno, se non forse un anno, che mi preparo, si può dire da solo, non a livello di programmazione, perché, ma a livello di palestra, visto che mi alleno nella mia, quindi capita magari mi alleno in orario di pranzo, no? Quindi non c'è nessuno, la mattina c'ho i ragazzi, pomeriggio c'ho altri ragazzi, e vedi proprio la differenza, no? Quindi quando ti alleni in palestra, vuoi non vuoi, c'è qualcuno che ti dà una mano, sempre un occhio, essere da soli non è granché. Quindi secondo me l'ambiente circostante fa la grande differenza. Poi naturalmente non tutti ne hanno la possibilità, se uno si deve allenare si deve anche adattare, non puoi aspettare sempre, non puoi dare la colpa perché non c'è la squadra, che tu non ti alleni. Diciamo che devi...
Sai che a volte preferirei allenarmi da solo, soprattutto, che ne so, in estensiva, quando non hai, in periodi di volume, no? Di accumulo, dove non hai grandi richieste, non c'hai queste singole chiocciola 9 da fare, no? Allora, a quel punto forse lì è anche bello allenarsi da soli, che stai lì senza rumori, senza cose, metti la musica e lo fai. A me piace anche quello, cioè, quindi alla fine non è che mi piace sia uno sia l'altro, dipende sempre dal contesto, però sapere di avere a portata di mano sia una cosa che l'altra, secondo me fa tanto. Quello è quello che fa la differenza. Ma anche stare con una squadra per il semplice fatto che, adesso ho fatto l'esempio della Lazio, ma possono essere qualsiasi altra squadra, Barbarians, Vikings, Hybrid, quello che ti pare, qualsiasi squadra. Tu ti alleni in una squadra dove vedi il tuo compagno di squadra che fa un risultato, cioè ti stimola, no? Dice, oh, allora lo voglio fare pure io, voglio anch'io dare la soddisfazione al mio coach, faccio esempio. Quindi, invece, se tu gareggi sempre da solo, magari anche senza allenatore, senza compagni, è molto più difficile tenere alta la soglia dell'attenzione, del focus, dell'obiettivo e della motivazione. Per quello si dice che il powerlifting è uno sport di squadra, perché la motivazione non è solo interna all'allenamento, ma anche fuori. Quando tu stai da solo ad allenarti e vedi che il tuo compagno ha appena fatto il record del mondo di squat, non so, una cosa del genere, dici, oh, io sto qua a lamentarmi per fare 5 serie di squat e questo ha appena fatto il record del mondo. Sempre il solito discorso, te devi dare una svegliata. E quindi ti aiuta, quello è il concetto dello sport di squadra, stimolarsi a vicenda anche sui risultati che ottieni.
Assolutamente. Spero di creare anche io una piccola community di persone qui dove abito io. Ci sto provando, anche se non è molto conosciuto il powerlifting, sembra che parlo arabo quando gli spiego di cosa si tratta. Mi fanno sempre la differenza tra powerlifting e bodybuilding, quindi dove sta? E lì poi entra un po' di fantasia, andare a
Ma secondo
spiegare che poi...
me l'ignoranza sta proprio nel mondo dei pesi, cioè in generale non è il powerlifting il problema è proprio l'allenamento con sovraccarichi, insomma, contro resistenza, come lo vuoi chiamare, è proprio l'ignoranza de delle persone in generale. Soprattutto al sud ho notato che esistono delle realtà molto belle, Sicilia, Puglia, insomma, però come esistono delle realtà molto belle, piccole, il resto poi della regione è proprio allo sbando, totale.
Lo dico io che la vivo. Quindi...
Ah, purtroppo me lo sono reso conto, ma anche a livello di attrezzatura, non parlo solo a livello di competenza, anche a livello di attrezzatura. Cioè le palestre non sono adeguate, proprio, ma anche secondo me, io ho notato una cosa, ultimamente vado spesso a Milano, no? Anche nei confronti di Roma, cioè a Milano, nel nord in generale, c'è molta più gente che si allena in generale, che ci tiene al fisico, no? La cura del wellness in generale. Adesso lascia perdere il powerlifting, parlo di wellness in generale. Quindi poi è molto raro che tu vada al nord e becchi una palestra che non abbia un rack o abbia solo multipower, ok? Se più scendi verso il sud, anche a Roma, più ti rendi conto che la gente ha meno voglia di allenarsi, Vuoi anche per il cibo, probabilmente, però non si riesce mai a schiodare da questa situazione, sia a livello di allenamento sia a livello di nutrizione. I liberi professionisti in generale del fitness non sono sicuramente facilitati al sud. Al nord trovi 100 clienti paradossalmente in più, perché ci tengono, cioè sanno che per essere produttivo a livello mentale devi stare bene anche a livello fisico. Invece al sud questa cosa non c'è, ma anche a Roma, per quello ti dico.
Faccio una piccola parentesi per farti capire la situazione in cui mi trovo. Io non ho una palestra grande. Non lo so se tu lo sai, io ho aperto una palestra.
Sì, ho visto, ho visto.
Non è grandissima, quindi dovevo fare una scelta. Non ho la possibilità di mettere 7.000 macchinari, quindi soddisfare dalla signora di 80 anni che si viene a fare la camminata al ragazzo che vuole diventare un drago nel powerlifting. Devo fare una scelta. E quindi ho deciso di fare quello che secondo me conviene di più. Cioè, se viene la signora o comunque viene il ragazzo, comunque viene la ragazza di 20 anni che vuole migliorare, tutti utilizzano i pesi. Poi, naturalmente, in modalità, forme diverse, ma l'allenamento con sovraccarichi ti migliora quella che è la composizione corporea, sempre resta alla base. No? Quindi ho fatto un po' di questo. Quando le persone vengono e non ti trovano il tapirulan, ipoteticamente, la prima domanda che ti fanno è: dov'è il tapirulan? Perché io voglio perdere peso, io vengo solo qua, mi hanno detto per perdere peso, mi dicono la maggior parte, dov'è il tapirulan? Quindi partendo da questa cosa che loro è in palestra, probabilmente avrei fatto il triplo dei soldi mettendo 10 tapirulan a fila.
Chiaro, chiaro.
Capito? Quindi già quando parti da questo trovi un grosso limite. Le persone non capiscono il lavoro che fai tu, poi la macchina cardio c'è per farti riscaldamento, per farti un po' di lavoro cardiovascolare c'è. Ho preso una Assault Bike, quindi ci riesco a lavorare anche bene. Però la concezione dell'utente medio, soprattutto visto qui al sud, è
Donne,
sì, non voglio
non
diventare
Rocco,
sì, non voglio
donne.
diventare grosso. Non voglio diventare soprattutto grossa quando riguarda la parte femminile, come dicevi tu, e io gli dico sempre: se fosse così semplice, oggi saremmo tutti piccoli Arnold Schwarzenegger. Non lo siamo, perché non è semplicissimo diventarci.
No, ma poi le donne anche a livello ormonale hanno meno testosterone, quindi ancora più.
Ed è una battaglia continua che secondo me finirà fra 10 anni, quando al nord saranno ancora più avanti, in America saranno il triplo più avanti, qui ancora siamo.
America inventeranno i macchinari che tu stai fermo e ti allenano da soli praticamente.
Sì, ma banalmente anche per aprire burocraticamente una palestra hai un mare di problemi. Quando in America, sì, ho visto qualche video della Zocalture, per esempio, non hanno gli spogliatoi perché lì sfruttano tutto e macchine cardio ne avevano 5-6. Se vogliamo, la Zocalture, tipo una delle palestre più grosse americane. Quindi, proprio c'è la, secondo me, cambia proprio la mentalità. L'italiano va in palestra perché deve andarci perché gliel'ha detto il medico, non ci va perché è realmente convinto che deve stare bene se vuole fare la qualsiasi cosa nella vita. Fino a quando non si cambierà quello, difficilmente. Poi noi al sud abbiamo un mare di problemi. Un professionista non viene pagato quando deve essere pagato, non puoi chiedere cifre che chiedono al nord, è impossibile.
Questo purtroppo è una cruda realtà, è una verità assoluta. Anche cioè, se tu chiedi 50 euro l'ora, faccio esempio a Tizio X, diciamo, ma che sei matto per allenarmi? Che te devo dire? Allora, è un cane che si morde la coda. Vedi che se tutti chiedessero poi alla fine la stessa cifra, se ci fosse, che ne so, un tetto minimo, poi come fanno? Come fa la gente, le persone? Il problema è che si va sempre a risparmio in primis i gestori delle palestre. Cioè, il gestore della palestra ragiona totalmente in maniera fuorviante. Nel senso, io prendo il ragazzetto, preferisco prendere il ragazzetto che ha il titolo del weekend e pagarlo 5 euro l'ora perché risparmio, mi costa meno, piuttosto che prendere quello laureato con curriculum di 8 pagine dei risultati. Che mi costa 20 euro l'ora, faccio esempio, no? E quindi poi è un cane che si morde la coda, perché il gestore della palestra va a risparmio, il ragazzetto quanto ne può capire, fondamentalmente, ok? Quindi la persona in palestra è demotivata, ma lo stesso ragazzo è demotivato. Cioè, il problema È che è tutto collegato. Il ragazzo che sa che guadagna 5 euro l'ora e sta lì dentro ad ascoltare le persone che ti chiedono sempre le stesse cose per 5 euro l'ora è anche demotivato e quindi le cose le fa svogliato. Le cose le fa svogliato, le persone vedono che quello è svogliato, le schede sono fatte a caso perché giustamente manco c'ha voglia quello di stare lì per 5 euro l'ora. E quindi poi la persona X dice: no, io in palestra non ci vado perché quello non mi segue, perché quello. Allora, se l'istruttore di sala pesi fosse pagato chiaramente di più, probabilmente avrebbe anche più voglia. Se le persone capissero la differenza tra un personal trainer e uno che sta in sala pesi, già sarebbe tanto. Cioè, il personal trainer sta lì per te. Quello che sta in sala pesi non è che puoi pretendere che lui sta lì tutto il tempo a guardare te. Ok? Questo sono delle basi. Per concludere, purtroppo è sempre un cane che si morde la coda, nel senso che è il mondo in generale del fitness che sta indietro. Invece al nord è già diverso. Trovi le persone che si vogliono allenare, i gestori della palestra che sanno, magari si allenano anche loro. Molto spesso al centro-sud chi gestisce la palestra manco si allena, quindi no, non sa neanche cosa vuol dire. Quello è il reale problema.
Che poi è un paradosso, però è molto frequente. Ti dico io che ci vivo, è molto frequente trovare questo sistema qui. Però te l'ho detto, concludendo un po' la situazione, siamo molto indietro e ci vuole ancora del tempo per cambiare la mentalità dell'utente medio per il fine con cui va in palestra. Che fine non deve essere, me ne devo andare un'ora a perdere tempo con gli amici, ma deve essere vado un'ora, sì, mi metto a giocherellare, però devo anche portare il risultato a casa. Per portare il risultato a casa devo assumere un professionista.
Certo.
Banalmente, se io non so come fare, devo pagare qualcuno come in ogni cosa alla fine, come se tu devi ristrutturare casa e hai bisogno del muratore, se non lo sai fare tu, ipoteticamente vai in palestra è la stessa cosa.
No, ma non è solo per il neofita, eh. Io stesso ho un allenatore. Dicevo, vado ai World Games, che vuol dire? Cioè, io potrei allenarmi benissimo da solo, eh. Non è che non ho le capacità per allenarmi da solo, ma ugualmente, anche da atleta d'elite, tra virgolette, hai bisogno di qualcuno. Quindi se c'ha bisogno di qualcuno, Carola, figurati se c'ha bisogno di qualcuno e il tizio che va in palestra a fare 4x8 sulla chest press, capisci? È normale, penso sia lecito. Se tu c'hai un obiettivo, ci deve essere qualcuno che ti aiuta a raggiungerlo.
Assolutamente. Ritornando un po' al discorso dei War Games, quindi tu fai la maggior parte della preparazione Raw, tipo attualmente sei solo Raw, non metti neanche una volta a settimana il corpetto?
Zero, ma zero fino a marzo. Allora, lì fine marzo, perché gli italiani sono a fine marzo. Allora, fai conto che molto spesso le persone pensano che io sia un atleta gear, ok? Da una parte non li biasimo nemmeno, perché uno che va a fare War Games dice: ah, ok, è un atleta gear, giustamente. Però in realtà io sono un atleta raw, mi piace molto più il raw, per quanto assurdo possa sembrare, nonostante ultimamente, ecco, ti ripeto, tornato dal mondiale, già il gear mi piace un po' di più, ok? Per l'esperienza che ti porti dentro. Però comunque mi piace più Raw e voglio fare dei numeri Raw. Io mi sono prefissato, anche Antonio è d'accordo con me tra l'altro, dei numeri da fare Raw per magari anche provare a fare dei risultati Raw, ok? E poi la questione è molto semplice. È vero che con l'attrezzatura devi maneggiarla per avere sempre più esperienza e per capire come funziona su di te. Però è anche vero che se ci pensi, ricordi logica, se io aumento il motore sotto, che è quello RAW, cioè se io passo da un massimale di 180 a 200 RAW, è impossibile che io sia restato sempre sullo stesso gear. Cioè è proprio fisiologico, no? È stato tutto qua. Proprio fisiologico. Quindi in realtà sono delle scelte che abbiamo accordato io e Antonio, sia in ottica italiano RAW, in cui io voglio fare una bella gara, una bellissima gara, dei chili che mi potrebbero anche far pensare di passare in 66 il prossimo anno, e poi tutto chiaro a fine World Games. Però ecco, voglio fare un bel risultato RAW, anche per un'eventuale gara fuori RAW, Perché no? A me piacerebbe moltissimo. Piacerebbe moltissimo. Solo che a Roma ci sono un sacco di atleti forti, tantissimi. Fortunatamente, perché poi è vero che il fitness sta indietro, ma alla fine con internet e le cose, ultimamente sta crescendo molto il movimento, eh. Quindi questa è una cosa positiva. E c'è un sacco di atleti molto forti e forse mi piace anche di più sta cosa, la competizione proprio. Per questo voglio essere forte Roma. E poi ho sempre pensato che alla fine nel gear vince chi sa meglio l'attrezzatura a volte. C'è l'atleta particolarmente esperto che sa usare l'attrezzatura benissimo, no? Che ci prende 20 kg in più di te. Ro non è così. Ro, se sei forte, sei forte. Se non sei forte, non sei forte. Non è che puoi usare il ginocchiere meglio di un altro. Quello so. Quindi sta cosa a me piace molto di Ro.
Però un salto di 7 kg li senti?
66?
Tu sei ora off season? Vabbè.
Guarda, stamattina mi sono pesato, sto a 62 e sto molto libero, post vacanze, eccetera. Guarda, il massimo peso che ho mai raggiunto in off season è stato 63. E proprio, vabbè, ma ho sbaccato totalmente. Vabbè, sono aperto.
Quindi
Però ecco, no, di solito no, io non. Nell'arco dell'anno sto 61, 61 e mezzo.
ok, perché ipoteticamente non so attualmente com'è la meno 66 a livello di competitività, perché ipoteticamente la meno 83 è più competitiva della meno 93. Però fare un salto di categoria e non riuscire a riempirla subito
Eh no, chiaramente
ti
so
fa
che
stare competitivo.
mi ci vorranno un paio d'anni sicuramente, quello uno lo mette in conto. Però mi piacerebbe andare in 66 e vincere anche in 66. È molto più competitiva, della 59, chiaramente. Ci sono atleti molto forti, c'è Castello, c'è Munru, c'è Salaris, stanno Orru, non so se gareggia ancora. Beh, io poi diciamo che penso quasi più a me che agli altri, ok? Però c'è Coso, pure Zampollo che era fortissimo da sub junior, poi ha avuto un infortunio. Tra una cosa e un'altra, cioè sono molti atleti forti, fortissimi, e secondo me sarebbe bello per quello. Però ecco, se riuscissi a fare 200 o più di squat a 59 kg a marzo, che è l'obiettivo, no? Cioè il mio obiettivo è fare dai 200 ai 210 di squat in 59, che sono tanti chili, eh? Record italiano in 66 e 218.
Ok.
Fai conto che quest'anno probabilmente verrà ritoccato. Ok? Vuoi che con 7 kg in più, con chiaramente mesi se non anni di preparazione, non riesco a fare quei numeri lì? Non lo so. Io ti dico forse sì, forse no, non lo so, ma è anche bello per quello, no? Io penso di poterci arrivare, però è anche bello vedere. Cioè, la gente dice perché non passi in 66, ma io ci passerei domani. A me piace. Solo che ecco, War Games, quello e quell'altro, cioè sarebbe da stupidi dire ok, non vado ai War Games perché passo a 66, cioè sarei un coglione, scusa il termine, però sarebbe veramente una cosa da idiota. Quindi no, purtroppo mi toccherà stare a dieta pure per quest'anno. Io comunque le gare tipo single lift o non importanti le farò a 66, non da 66 kg chiaramente. Semplicemente per non fare il taglio del peso, perché comunque è una cosa che stressa tanto. Già so che lo dovrò fare almeno 3-4 volte quest'anno e non ho voglia di farlo anche per la gara di stacco, faccio esempio. Cioè, le gare di stacco di banca non contano niente, fondamentalmente, ok? E quindi le fai per divertirti, le fai anche per la questione di convocazioni, basta. Poi alla fine le gare importanti sono le complete. Quindi per le complete scendo in 59, differenza da 2 anni, cioè 2 anni fa facevo tutte in 59 perché ce la facevo. Più ti alleni, più cresci muscolarmente, meno ce la fai. Quindi io sono arrivato totalmente a un limite, l'ho detto anche a Luciano quest'anno in federazione, ho detto guarda Luciano, io ho massimo 2 o 3 gare d'autonomia in 59, tu non ce la faccio più. Quindi vi prego. Famo qualcosa perché vorrei riuscire a farmi un europeo in 59.
Ok. Row.
Rookie era uguale. Sì, Roma mi piacerebbe tantissimo, però alla fine, cioè, chi arriva ai Wargames, a meno di cose straordinarie, spero che io venga portato all'Europeo. Poi magari non è così, quello poi le scelte non le so io, però mi piacerebbe farlo l'Europeo, anche perché è 3 mesi prima dei Wargames, quindi sarebbe anche un bel banco di prova a livello internazionale, no? Vedere a che punto stai e anche gli altri a che punto stanno, insomma. Quindi sarebbe utile farlo, secondo me. Spero di farlo, ma vedremo. Poi mi piacerebbe anche fare l'Europeo, quello è chiaro.
Faccio sta
Perché ho sempre...
considerazione. Dimmi, dimmi, dimmi.
Dimmi.
No, no, vai, vai.
No, perché ho sempre pensato che il Royo potrei essere molto più forte rispetto al Gear. Cioè, sta cosa sono totalmente sicuro di questo.
Sempre per la
Anche,
questione
anche ad
attrezzatura.
oggi. Sì. Sempre la questione attrezzatura che io non so usare bene quanto altri atleti di elite nel gear. Boh, non lo so. Però ecco, se migliorerò alla fine poi migliorerà anche sul gear, quindi vedremo.
Tu più o meno ti sei fatto un conto di posizionamento in una classifica ideale raw del tuo posizionamento? Tipo ultimo europeo, se avessi portato i migliori chili su un pedana, quanto ti...
Ma l'ultima gara che avevo fatto era agosto e stavo male, ho avuto un mese di mal di... Ho fatto la gara, fai conto, con due bioghetasi dopo il peso, due bioghetasi e i fermenti lattici, ma c'avevo una nausea, stavo male. Cioè, stando male avevo fatto 5,25 di totale, mi pare, una roba del genere. Non lo so, però secondo me sicuramente le medaglie di specialità le avrei potute prendere. Il podio era difficile, ma in condizione, quindi senza bioghetasi e robe del genere. Sì, poi avevo avuto la febbre la settimana prima, avevo fatto il vaccino da poco, delle robe, cioè quel mese è stato frustrante e in gara non ero manco in forma. E probabilmente è difficile, però il podio europeo potrei prenderlo e sarebbe almeno bello provarci, quello è. Cioè, il fatto di avere la competizione a me mi accende tanto.
Sì, mi sono accorto però che questa cosa sono molti gli atleti che hanno, dice, se io non ho prefissato le gare, so che lavoro per quella data specifica, non riesco a stare acceso per tanto tempo.
No, no, assolutamente. Io ho finito il mondiale, ci ho avuto un mese di depressione totale. Quando sono tornato, no, scusami, finita la Coppa Italia perché avevi finito le gare dell'anno, ma in realtà anche dopo il mondiale, cioè la Coppa Italia l'ho fatta così, tutta sta voglia non c'avevo. Perché finisci l'anno che c'hai un accumulo di stress altissimo, e non hai una gara vicina, comunque non hai ancora delle date certe, perché uno dice: ok, c'ho l'Europeo di maggio, ma io che ne so se mi portano. Cioè, magari preferiscono portare altre persone, non ci vado. Quindi, finché non sai, che hai delle date specifiche, mantenere il focus senza obiettivi è quasi impossibile. Quasi impossibile. Mo' ecco, convocazione World Games, già mi è cambiata la mentalità rispetto a un mese fa. E quello è importante, uno le sottovaluta queste cose, invece per me è importantissimo. Sapere di potersi giocare un Europeo Raw da qua a dicembre, per me è importantissimo. Poi magari non mi convocano, non ci vado, portano altre persone che lo meritano più di me, quello io non lo metto in dubbio, però mi tiene attivo, ti tiene il fuoco che c'hai dentro acceso. Per
Sono
un atleta è
assolutamente,
importante.
sì, assolutamente d'accordo. Sei l'unico che è venuto 2 volte sul canale. Ci faremo
Pensa a te.
la terza dopo il mondiale, dopo il War Games.
Va bene, quando vuoi. Grazie.
Grazie a te e una
Grazie
buona
Giuseppe.
serata.
Anche a te, un abbraccio.
Ciao ciao.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.